Gentili ascoltatori, benvenuti a Radio K2.
Abbiamo con noi padre Vittorio Farronato, missionario in Africa da oltre 40 anni.
Ascoltate attentamente le sue parole, perché scoprirete la vera Africa.
Che non è soltanto povertà o safari organizzati, ma è un mondo interessante, ricco di valori da ritrovare e da condividere.
Buongiorno padre Vittorio, la ringraziamo di essere qui con noi. Che studi ha fatto e dove?
Ho iniziato il mio paese, che è un paese, era piccolo, si è fatto un po' più grande, ma c'erano le scuole elementari e ho fatto lì le elementari. Sotto le montagne, le prealpi, quando la pianura veneta comincia a salire verso le Dolomiti. Dopo le elementari ho voluto entrare in seminario, ho chiesto, io ho insistito, perché avevo un'idea fissa. Io voglio farmi missionario in Africa. Non conoscevo bene l'Africa, non sapevo neanche bene dove abitava, ma ero sicuro di una cosa. Io sarei vissuto per l'Africa e volevo prepararmi, allora sono andato dai missionari.
A 13 anni, che mestiere sognava di fare?
Mio papà aveva cavi di pietra. Era un lavoro duro, ma fidevo mio papà talmente forte. E con un carattere sempre sicuro, semplice. Lo vedevo uguale verso i padroni e verso i più poveri. Questa cosa mi stupiva di mio papà, ma mi piaceva molto vederlo così sicuro sulla cava, anche in alto quando faceva le esplosioni, e le parti del pericolo le prendeva sempre per sé. E aveva lo stesso salario che i suoi operai. Hanno cominciato insieme, anche per tirare fuori il paese dalla miseria e dalla emigrazione. Mio papà a 20 anni era partito all'estero a lavorare. È tornato, ha raccolto i suoi amici e ha detto: guardate, il lavoro è sempre lo stesso, dobbiamo restare qua e farcela qua. E hanno cominciato con queste cave. E a me, in qualche modo, diventava difficile l'idea di lasciare questo lavoro, perché guardando lui mi piaceva tanto, sentivo come una tentazione di fermarmi. Dicevo: Signore, fammi forte perché io devo arrivare in Africa.
A che età ha capito che voleva diventare missionario?
Vedi, Samuele era un ragazzino quando si è sentito chiamare e non capiva bene chi lo chiamava. C'è un'età per essere bambini e un'età per essere grandi. Diciamo che per me la decisione forte e sicura me la sono sentita a 18 anni.
C'è stata una persona importante che l'ha sostenuta nella sua scelta?
Vedi, Dio ti mette sempre vicino persone che ti aiutano, è la vita, però gratti un po', gratti sotto e qualcuno si accorge che Dio, come Abramo quella volta, ti ha detto: non è per caso che siete passati di qua. Ecco, allora per esempio posso dire: padre Alberto, quando ero ragazzo, ero alle elementari, mi ha spalancato gli occhi sul mondo che è molto più grande del mio paese e mi pareva un'ingiustizia vivere soltanto per me dentro il recinto breve della mia famiglia. Dunque lui mi ha spalancato il cuore sul mondo. È stato il primo.
Come si diventa missionario?
Ci sono gli studi che tutti fanno, in più anche gli studi, diciamo, da prete, da parrino, dico in Sicilia, sì, per diventare sacerdote. Ma in più noi abbiamo degli anni sia di formazione spirituale come essere discepoli vicino a Gesù, imparare Gesù, non imparare le cose da fare. E poi abbiamo anche una formazione più attenta a quella che è la vita dei popoli, la storia del mondo, la loro storia dunque, anche i loro valori, come andare a incontrarli. Non possiamo partire come i conquistatori, come i colonizzatori, ma quello è uno scorbio di storia. Perciò, ecco, abbiamo in qualche modo all'interno di questi studi che appartengono a tutti dei momenti particolari per essere missionari nel mondo di oggi, nella storia della gente di oggi.
Si può essere missionari anche senza diventare sacerdoti?
Ma certo. Per esempio, con me adesso c'è il fratello Tony della Valtellina, siamo nella stessa missione in Congo, lui è formidabile, per esempio, a fare ponti in pietra ad arco romano per passare tutti quegli intervalli, quelle interruzioni di strada, quelle incomunicabilità, quella prigionia, diciamo, dell'essere chiusi dentro un territorio piccolo perché mancano le strade. Lui è missionario laico, però consacrato a vita, e ce ne sono altri che vengono forse per un mese, ma altri per 2 anni, per 4 anni, e facciamo insieme. C'è chi si dedica di più all'aspetto della salute, chi di più all'aspetto della scuola, chi magari come il Giovanni della Valtellina, che adesso è in pensione, è muratore, è meccanico, è elettricista, è venuto 2 mesi da noi, ha fatto miracoli.
Qual è stato il suo primo luogo di missione?
È stato il Burundi, vicino al lago Tanganyika, un paese piccolo come una regione nostra, molto popolato, e questo un po' ci stupisce. E tu hai da una parte il lago Tanganyika, molto profondo e molto lungo, e poi le montagne, gli altipiani con vere montagne. E allora lì ci sono 2 popoli che vi abitano, gli Hutu, che sono un popolo bantu, e i Tutsi, che sono un popolo che viene piuttosto dall'Etiopia e che è arrivato verso il 1500. Sono 2 popoli, gli Hutu agricoltori tradizionalmente, i Tutsi pastori, e poi c'è stata in qualche modo questa invasione Tutsi o questa occupazione dove i pastori si sono messi sopra il popolo degli agricoltori, così come l'olio si mette sopra l'acqua.
Il suo primo ricordo da missionario?
Ero in un villaggio chiamato Cibito, che vuol dire il luogo delle banane. Ma quando sono arrivato, io ero tutto contento e sorridevo così, ma mi sono trovato un po' con la faccia da ebete addosso, perché non capivo una parola, non sapevo dire una parola. E da una parte ero contento di trovarmi là, e dall'altra parte molto imbarazzato. Mi sentivo debole, e per noi bianchi non è facile l'esperienza di sentirci deboli. E comunque sono stati i bambini i primi che con molta disinvoltura mi insegnavano le parole. I cioniglidi, questo è un albero, gli alberi. Inzu, la casa. Umuana, è il bambino. E allora ho cominciato a imparare con loro. Poi siamo andati in una scuola, abbiamo radunato insieme tutti quelli che erano nuovi del mestiere, e per 6 mesi imparare bene la lingua, bene, meglio che si può, perché hanno i toni alti, i toni bassi, le lunghe, le brevi, e poi una lingua formidabile, tutta diversa dalla nostra, e più cinese dell'arabo. Un po' difficile, diciamo. Però insieme con la lingua è bello imparare la loro storia, la loro sensibilità, la loro maniera di sentirsi o famiglia, un popolo, il loro modo di situarsi dentro il mondo, imparare tutte queste cose insieme con la lingua.
Come si svolge la sua giornata?
Ci sono delle giornate in cui mi trovo, diciamo, al campo base, diciamo così, alla missione. Però non è che la missione sia come una piccola città o sei fermo lì. Al contrario, pensiamo adesso a Bambino, dove mi trovo attualmente, è talmente vasta che, diciamo, tutto il Novarese ci sta dentro. Anzi, la missione è più grande ancora. Quando sono alla missione ho dei momenti per accogliere la gente, per vedere la scuola se tutto va bene, passare a quell'ospedaletto che è fatto di paglia e fango, salutare i malati, sentire un po' le loro notizie, vedere come si può fare. Oppure ne approfitto per creare delle giornate di incontro, di formazione, giornate per i giovani, vengono, stiamo insieme. Oppure per gli animatori di comunità, quelli per lo sviluppo, quelli per la comunità cristiana che cresce, ecco, giornate che passiamo insieme. Oppure esco, allora passo giorni nei villaggi, sono accolto da loro, dormo nella capanna, mangio insieme con loro, parliamo delle nostre cose, preghiamo insieme, sentiamo che come il sole splende su tutti, così il volto di Dio sorride a tutti noi.
Cosa la appassiona di più del suo lavoro di missionario?
Volersi bene, essere felici di vivere, non sentirsi spinti in un cantone come persone, come popoli che valgono poco, sentirsi ricchi di quello che hanno dentro, non umiliati da quello che manca fuori. Poi c'è un altro aspetto che mi piace tanto e lo conosciamo poco. Qualche volta gli amici mi dicono: senti Vittorio, già che vai laggiù, fai qualcosa che serve, per esempio la scuola, la salute, se costruisci qualcosa che giova davvero la gente, ma noi ti aiutiamo, lascia perdere la religione, ma perché portare la nostra cultura, la nostra religione? Hanno già la loro. Non è una maniera di dire che siamo più bravi e quasi imporci, quasi umiliarli che soltanto noi sappiamo tutto quanto? E vi dirò una cosa invece, che l'esperienza di Gesù libera l'anima, libera la vita da un sacco di paure. Vi faccio un esempio che sembra banale, ma io cercavo di incoraggiarli a fare i loro campi insieme, vicini, a corridoio, che vuol dire che il sole splende 12 ore su tutti i campi, perché dove il sole splende i frutti crescono meglio, perché vicino all'ombra dà di meno. Mettersi insieme anche per proteggere i loro campi, per esempio il riso dagli uccelli, oppure il mais dalle scimmie, la manioca dai cinghiali del bosco, le banane ma anche dagli elefanti, cioè mettersi insieme a proteggere. Però se tu per esempio alcuni giorni hai la malaria e non puoi andare, rischi che per quei giorni che manchi gli animali del bosco distruggono tutto. Allora dicevo, se facciamo un insieme, siamo in 5-6 per esempio, bastano due, magari anche uno, e difende tutto, e ci sentiamo tranquilli, ci aiutiamo. E mi sono accorto per esempio che non accettavano perché io sono straniero, io non so. Che cosa non so? Io non so che un'altra persona dal cuore cattivo volge le spalle al mio campo e con le parole della magia nera trasferisce nel suo campo tutta la capacità di germogliare che c'è nel mio, tutta questa capacità di vita che c'è nel mio campo, lo tira via per spostarlo sul suo campo, che lui raccolga molto e io mancherò. E allora, per esempio, liberarmi da questa forma di paure, vedo che è una grande liberazione.
Qual è, secondo lei, la qualità che un missionario deve assolutamente avere?
Ma io dico la semplicità, che è una forma di umiltà, sai perché? Perché noi giriamo il mondo, che pare che abbiamo scritto qui, state tranquilli, adesso arrivo io, risolvo i problemi, sono buono zio d'America. No, io credo la semplicità che rende loro importanti. Non passare come un elefante nel salotto, ma essere con semplicità insieme con loro, come diceva anche Giovanni Battista, che lui cresca e che io diminuisca. Non essere io importante, che siano loro importanti. Però questo domanda anche conoscere bene la lingua, non in qualche modo conoscerla bene, non strapazzarla con pronunce strane. È una forma di rispetto anche per la loro cultura, per la loro storia. Conoscere anche la loro sensibilità, la loro maniera di vedere il tutto, il mondo visibile e invisibile, le forze della vita e della morte. Conoscere e dare loro spazio di esprimersi. E quando fai una proposta che è diversa, non buttare giù quello che c'è. Per esempio, un contadino sa che durante l'inverno anche i suoi alberi perdono le foglie, ma non è che lui vada lì con l'accetta a tagliare l'albero invernale e in primavera lo sostituisce con un altro. Sa che in primavera quell'albero si fa coraggio, vede il sole, sente che bel tempo arriva, butta fuori le foglie nuove, butta fuori i suoi fiori, è tempo di fiorire. Cioè che loro si sentono portati a una stagione di fioritura. Non umiliati, facciamo piazza pulita, sostituiamo con altre cose.
Quali sono le difficoltà più grandi che incontro ogni giorno?
Le difficoltà più grandi per me è quello di essere sempre capace di rispetto, di stima, di incoraggiamento, perché a volte o perché sei stanco, o perché sei deluso, o perché pare che restino sempre nel loro buco, il rischio è questo, di essere impaziente, di essere severo nel giudicare. E se i tuoi occhi non sorridono, loro si vedono come in uno specchio nei tuoi occhi. Vedono il loro valore guardandosi nello specchio dei tuoi occhi. Se tu sei severo, impaziente, hanno un'immagine negativa di sé, li stai ferendo. E questa è la cosa più difficile, vivere in mezzo a loro senza mai ferirli. Questa domanda ha tanta attenzione, tanta anche conoscenza, una conoscenza che si fa stima. Più conosci una persona, più conosci anche un popolo, hai meno da perdonare e più da stimare.
Secondo lei, i mezzi di informazione raccontano in maniera corretta la realtà dei paesi africani?
No, assolutamente no. Da una parte c'è, per esempio, l'Africa del turismo, ma perché ci sono le spiagge, perché ci sono questi safari, questi viaggi dove ci sono gli animali, oppure ti porti in un villaggio dove hai già orchestrato per i turisti una certa danza, una certa maniera di vestirsi. È l'Africa a uso e consumo degli altri, oppure è l'Africa Europa, oppure è l'Africa delle violenze, delle miserie, delle guerre, ma se vogliono ammazzarsi che si ammazzino. Guarda, i mezzi di informazione sono assolutamente non soltanto incompleti, ma anche distorti. È una grande stonatura spesso quello che dicono. Anche per me è difficile parlare dell'Africa, perché a volte, vedete, siamo come sfidati, come parlare anche di situazioni di violenza, di sofferenza, e allo stesso tempo amare e stimare. Non puoi sempre approvare, però in che maniera incoraggiare, capire e guarire.
Cosa significa essere ricchi e essere poveri?
Per loro essere ricchi vuol dire avere tanti amici, avere sguardi di simpatia, avere persone che ti accolgono, dove è bello vivere. È bello vivere se tu hai persone. Adesso stanno vedendo che c'è una ricchezza fatta di cose. E questo porta a dover cercare un equilibrio nuovo o vincere squilibri e anche umiliazioni. Prima non sapevano di essere poveri, si sentivano ricchi di questa festa di essere insieme, e il sorriso sboccia rapido, quasi che pur attraversando tante falde di povertà, di fatica di vivere e tutto, però arrivava svelto al volto il sorriso, perché incontravi persone che accettano la tua vita, che insieme con te vivono, lavorano, lottano, condividono. Vedi che la ricchezza, tra l'altro, divide, spartire. La persona è relazione, l'individuo è il privato che dice tutto mio.
Come spiega l'esistenza di Dio ai bambini che soffrono la fame e la povertà?
Prima di tutto loro sanno che Dio c'è. C'è un loro canto che dice: se Dio non ci fosse, io non ci sarei. Se Dio non ci fosse, non vedrei gli alberi del bosco. Se Dio non ci fosse, neanche il sole splenderebbe. È un loro canto. Però diciamo che loro sono confusi. Davanti al male non hanno una risposta chiara assolutamente, perché mentre noi bestemmiamo siamo talmente abituati all'idea che Dio è buono, è il suo mestiere essere buono, ce l'hanno detto così, mica ci avranno imbrogliato, vero? E in più è anche potente, al catechismo ci hanno detto che è onnipotente. A cosa serve un Dio onnipotente che poi non fa niente? Noi siamo molto urtati a modo nostro da una sofferenza che fa cattivo reclamo a Dio. Io gli dicevo anch'io dall'Africa: senti signore, guarda, il santo che hai messo come responsabile di farti propaganda, devi cambiarlo, non è capace di farti un reclamo come si deve, fai brutta figura, mettine un altro. Qui guarda, in mezzo a tanta tribolazione, come Dio non fai bella figura. La dicevo così perché lui mi dà la libertà, ci dà la libertà di dire tutto quello che abbiamo dentro. Però vedi, c'è un'altra cosa invece. Loro sentono che il cielo di Dio è troppo lontano dalla terra degli uomini. Tra questo cielo così lontano e questa terra così dura da pestare, Ci sono questi spazi dove passano i venti, e sulle ali dei venti ci sono gli spiriti, le forze, le potenze del male. E allora, quando vedono la sofferenza, la malattia, la morte, la disgrazia, loro pensano sempre: Dio non c'entra, piuttosto è fuori mano, ecco, non si sentono rassicurati. Soltanto il Dio di Gesù è quello che è venuto ad abitare in mezzo a noi. È lì il grosso cambiamento, non parlando di Dio, ma partendo da Gesù per raccontare Dio. La differenza nasce là. Però, ecco, la gravità che cos'è? C'è un ragazzo, per esempio, che si ammala, la malaria spingeva la bicicletta con tutti i pesi che raccontavamo, sorpreso dalla malaria, muore in foresta, ma diranno: qualcuno era geloso di lui perché era forte, perché aveva coraggio, perché trasportando tutte quelle cose guadagnava. Allora qualcuno gli ha fatto in maniera magica, attraverso le potenze, diciamo, dello stregone, gli ha fatto un male, gli ha portato via la forza vitale, esprimiamoci così, gli ha portato via la forza vitale per trasferirla presso di lui, per avere successo, per avere soldi, per avere forza, per favorire gli altri dalle disgrazie, porta via, quasi che Dio aveva dato a tutti in maniera uguale le stesse possibilità di vivere. Poi chi ha il cuore cattivo, chi ha il cuore violento, si fa prepotente, porta via la vita a qualcuno, lascia malattia, disgrazia, morte, perché lui vuole avere successo per conto proprio. Allora è una grande insicurezza, una grande paura, a volte il rancore e la vendetta.
La parola ingiustizia, cosa le fa venire in mente?
Vedi che l'ingiustizia non è semplicemente, vuole dire, privatizzata in rapporti brevi. Ogni volta che io insulto, faccio già un'ingiustizia. Non soltanto quando porto via la biro al mio amico, ma anche quando manco di rispetto, manco di stima, lo impoverisco delle sue qualità umane. Però, vedi, l'ingiustizia a un certo punto è gestita in maniera estetica nelle sale del potere, per cui il loro cotone è pagato pochissimo e i nostri vestiti costano molto caro, in maniera che continuiamo con meccanismi ben organizzati a strutturare la povertà quasi come situazione immobile, mentre noi dobbiamo arricchirci e non ci rendiamo conto che queste relazioni diseguali tra potenti e prepotenti e deboli, i vinti della storia, è un'ingiustizia. C'è questa visione un po' grande dell'economia, o anche della politica, delle forze di incontro tra popoli e continenti, non ci rendiamo conto quanta ingiustizia c'è.
Una parola di cui non potrebbe mai fare a meno.
Non conti niente. Non conti niente. Cioè il disprezzo verso la persona, il mancare di stima, di simpatia. Ammazzi una persona. Non è soltanto il fucile che ti ammazza. Vedi, ognuno di noi ha bisogno di incontrarsi gli occhi negli occhi, ognuno di noi ha questo bisogno, e gli occhi degli altri ti fanno da specchio, ti dicono quanto vali, ti dicono quanto vali. E allora soltanto chi ti ama ti rimanda l'immagine che ti rende capace di vivere, gioioso di vivere, altrimenti per uno sguardo si muore.
La sua fede religiosa l'ha aiutata nella sua missione?
Vedi, la fede non è soltanto una maniera di pensare. Nella lingua africana, dove io abito, la fede si chiama boyarbi, che vuol dire ti accolgo. E porto un esempio. Quando tu arrivi in famiglia, vieni da lontano, quando io torno alla mia missione, la gente corre e dice yambi, yambi, e vuol dire ti accolgo. Yambi, sei accolto. Allora, fede vuol dire do spazio a Dio dentro la mia vita, il Dio che è venuto ad abitare in mezzo a noi, pieno di grazia e di verità. Allora ci porta la bontà, ci porta la verità, è venuto ad abitare. Se ti abita dentro, la tua vita è già colma. Io quando ero vicino a diventare prete, dicevo a Dio, attento che c'è la concorrenza. Mi guardo attorno, avevo poco più di 20 anni, mi guardo attorno. Per esempio, ci sono anche le ragazze, dicevo a Dio, che tra l'altro non sono da buttare. E allora dicevo, guarda che c'è la concorrenza. Se vuoi che io ti appartenga per tutta la vita in maniera festosa, devi mostrare in che maniera tu sei davvero importante per me, sai colmare la mia vita. Perciò per me la fede non è soltanto una maniera di vedere il mondo, la storia, il nostro Dio, ma anche di sentire una presenza. La mia vita non è più mia, è Cristo che vive in me, diceva un certo Paolo di Tarso.
Qual è il personaggio pubblico del presente o del passato che ama di più?
Ma sai, personaggio pubblico? A me la figura di Gesù come uomo, a me appassiona. Ogni volta che trovo qualcosa su Gesù, io mi ci appassiono. Anche in Africa, Dio lo conoscono già. Ma è a partire da quest'uomo di Nazareth che viveva nel villaggio e giocava con gli altri bambini. E quando si è fatto più grande, dopo i 12-13 anni, lavorava con le sue mani come gli amici del villaggio. Ma uno così, a me piace un sacco. Se io porto soltanto me stesso, oppure, non lo so, una valigia piena o un container, mi pare di non portare niente di valido. Dove vado? Se Gesù non colma la mia vita, mi sento inutile.
Hai il potere assoluto per un giorno, qual è la prima cosa che fa?
Per me, che la gente abbia uno sguardo di capire, accogliere la vita degli altri, scoprire le persone, scoprire quanto vale una persona, perché noi siamo abituati ad avere gli sguardi sulle cose e abbiamo dimenticato i volti.
Per concludere, può dare un consiglio ad un giovane della nostra età?
Per amare gli altri deve riuscire ad amare prima se stesso. Deve sentirsi contento di vivere. Allora sente che la sua vita può andare verso gli altri e diventa anche un dono dove ciascuno porta qualche cosa. Noi in Africa abbiamo la kitunga. Kitunga vuol dire il cesto della famiglia. Ognuno mette dentro quello che può mettere, ognuno sa che prende quello che ha bisogno, ne ha bisogno per vivere. Dunque, anche la nostra persona, sentirla come un valore quando incontriamo gli altri, e allora possiamo andare incontro agli altri con gioia, senza chiedere scusa di esistere.
Avete ascoltato le interviste di Radio K2.
Da un'idea della prof. Palmina trovato.
Hanno partecipato Marta, Federico, Sara, Marisol, Nuccia, Elvira, Lucia, Jocelyn, Marco, Jessica, Jacopo, Caterina, Sharon, Maria Luisa, Alessio della Scuola Media di Piancavallo.
Alla regia prof. Palmina trovato e Rita Torelli.
Radio K2, la vostra radio in linea. www.radiok2.wordpress.com